Il titolo del messaggio di questa mattina è Cambia la tua sorte. E andiamo subito in Romani capitolo 1 verso 17. Romani 1, 17, sia a Cannes, sia in Germania, sia in Svizzera, abbiamo visto la mano di Dio e siamo grati al Signore, perché la fede permette a Dio di fare miracoli. Dì alla persona che è accanto a te, la tua fede permetterà a Dio di fare miracoli. Diglielo di nuovo, diglielo, non lo sognare, diglielo. La tua fede permetterà a Dio di fare miracoli. Così la scrittura dice in Romani 1,17, poiché in esso, Vangelo, aggiungo io, che è sottointeso, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Quanti dicono amen? Quindi la fede ti permette di avere la rivelazione della giustizia di Dio che è rivelata nel Vangelo. Il Vangelo di Gesù, dentro il Vangelo di Gesù, se tu apri la tua Bibbia e vai nei Vangeli, lì è rivelata la giustizia di Dio. E questa giustizia può arrivare a te attraverso la fede. Così dice la Bibbia, il giusto non è chi fa delle opere giuste. Ci sono delle opere che sembrano giuste ma sono morte, perché se non sono le opere che Dio ha preparato per te, sono inefficienti, inutili. Quindi potrai fare tutte le opere di questo mondo, ma se non sono le opere che Dio ha stabilito per te, e soprattutto nella nuova nascita, quelle opere sono infruttuose, rimangono senza una giusta causa che è quella di Dio, perché Dio ha stabilito delle buone opere. Così dice la Bibbia, il giusto che è colui che ha ricevuto la signoria di Gesù, è colui che ha fatto l'esperienza della nuova nascita, l'esperienza di nascere di nuovo, per fede vivrà. Così è importante anche vedere il rovescio della medaglia, il giusto senza la fede morirà, perché se dice che il giusto per fede vivrà, la fede è questione di vita o di morte. Cioè tu non puoi realizzare nessuna promessa di Dio senza la fede, ma attraverso la fede invece potrai appunto sperimentare l'eredità, la benedizione che Dio ha per la tua vita. Quanti dicono amen? Ora, la prima cosa che voglio rivelarvi questa mattina è che la fede è uno dei sensi spirituali. La fede ci permette di entrare nella dimensione del soprannaturale. Ascoltatemi, la fede non serve per le cose naturali. La fede serve per le cose spirituali. Ci sono promesse che Dio ha fatto alla nostra vita. Ci sono anche delle promesse naturali, ma ci sono anche promesse spirituali e promesse eterne. Sapevate che ci sono delle promesse che riguardano la tua eternità? Quanti lo sanno? Ci sono promesse spirituali. Noi in Cristo stiamo vivendo una vita spirituale. E attraverso la fede noi possiamo camminare con il Signore in modo spirituale. Ma poi ci sono delle promesse che sono promesse eterne. Per esempio, il tuo nome, se sei in Cristo Gesù, è scritto nel libro della vita. Quando un giorno tu arriverai davanti a Dio, quando Dio chiuderà il ciclo della tua vita, oppure Lui ritornerà, Gesù ritornerà, e saremo rapiti nell'aria con Lui e lo incontreremo e il nostro corpo sarà cambiato da un corpo corruttibile a un corpo incorruttibile. Appena arriveremo lì, noi scopriremo che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Questa è una promessa eterna, non è una promessa spirituale, è una promessa che ha a che fare con l'eternità, perché dopo la morte fisica la vita continuerà, c'è vita ancora per i figli di Dio. Amen. Ora, che cos'è la fede? La fede, dal greco pistis, significa fiducia, una fiducia incondizionata verso qualcuno, verso Dio. Tu puoi anche avere una fede naturale, una fede mentale, ma la vera fede è la fede che ha come fondamento la parola di Dio. Ma c'è una fede naturale. Quando per esempio qualcuno mi dice no, io sono ateo, gli atei non esistono, cari. Cioè, o meglio, sono le persone che magari indirizzano la loro fede naturale verso qualcos'altro che non sia Dio. Ma in realtà quella persona che si definisce atea sta lo stesso credendo in qualcosa o in qualcuno. Anche lo stesso fatto quando ti alzi la mattina e vai a lavorare è perché stai credendo che tu a fine mese avrai lo stipendio. Inconsciamente è così. Voi tutti vi siete seduti sulle sedie? Non è che avete fatto prima un calcolo matematico se la sedia può reggervi o meno. Ci aspetta, vediamo, dubito o non dubito. No, vi siete accovacciato, ah bello, beati voi che state seduti. Ma questa è fede, ti sei seduto, hai una fiducia inconscia che ti permette di fare delle cose in automatico che magari nemmeno ci rifletti. Ora, la nostra fiducia è nel Signore. Noi come cristiani rivolgiamo, incliniamo la nostra fede verso colui che è il nostro Signore e verso la sua sacra parola. La parola di Dio è sacra, la Bibbia, la sacra Bibbia che molti oggi mettono in discussione, che oggi molti dicono che non è vera, che molti oggi dicono ah ma chissà chi l'ha scritta. Vi do una rivelazione profetica, l'autore della sacra Bibbia è lo Spirito Santo. È lo Spirito di Dio che ha ispirato uomini santi sotto la sua dettatura a scrivere tutto quello che doveva arrivare ad oggi fino a noi. Amen? Allora maggiore sarà la rivelazione di chi Dio è e maggiore sarà la tua fede. Hai bisogno che arrivi non informazione. Ascoltatemi, l'informazione serve per una fede naturale, una fede mentale. Ma la rivelazione, che significa rivelazione? Rivelazione dal greco significa che Dio toglie un velo da quella scrittura e quella scrittura che sembrava naturale diventa qualcosa di personale per la tua vita. E tu dici, wow, sta parlando con me. È proprio così, avevo bisogno di quella parola e lo Spirito Santo ti dà quella parola come una spada, entra nel tuo cuore e tu dici, la ricevi, dici wow, è meraviglioso questo. Questa si chiama parola rivelata, ossia, meglio come dicono i teologi, illuminata. Perché i teologi, attenti, siamo attenti, che molte volte poi arrivano i messaggi, veramente la parola di Dio è già rivelata, è una rivelazione, va bene, ok. Va bene? Illuminazione. Così la fede è necessaria affinché tu possa conoscere Dio. E la Bibbia infatti dice, guardate, in Romani sempre 1,17, lo mettiamo di nuovo, è rivelata da fede a fede. Ascoltatemi, la rivelazione è progressiva. E la rivelazione progressiva ti permetterà di crescere in modo progressivo verso colui che è il Signore, Gesù. Non si rivelerà nella tua vita in tutte le sue sfaccettature. Oggi forse hai bisogno di un Gesù come Salvatore, perché se tu dovessi morire senza Gesù andresti all'inferno e quindi hai bisogno che Lui ti liberi dal peccato e ti liberi dall'inferno. Ma man mano che vai conoscendo Dio e man mano che lo Spirito Santo amplia, rivela e dà maggiore rivelazione al tuo cuore, allora potrai iniziare a conoscere un Gesù nuovo sotto altri punti di vista e aspetti. Per esempio potrai conoscere un Gesù che provvederà alla tua vita, un Gesù che guarisce, un Gesù che ti libera, un Gesù che è amico. Che non è soltanto il Signore, il Figlio di Dio, ma che è anche amico, il tuo amico, il prezioso amico che ognuno di noi ha. Così la fede esiste ed è al di sopra dei sensi naturali, perché è un senso spirituale. La fede ti permette di metterti in contatto con tutto ciò che riguarda il mondo soprannaturale. Ora, guardate cosa dice Giovanni 20, 29. Giovanni 20, 29, perché molti dicono io sono come San Tommaso. Se non vedo e non tocco, io non credo. Yo, why you? Ora ti becchi questo bel rimprovero da parte del Signore se tu hai questa tipologia di fede, che è una fede razionale. È una fede molto limitata, la fede razionale. Guardate cosa disse Gesù a Tommaso. Gesù gli disse, perché mi hai visto, tu hai creduto. Ma beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Se leggi il verso prima, Gesù lo rimprovera e lui poi si piega in ginocchio, Signore mio, Dio mio, perché dice tocca le mie mani, tocca il mio costato. E Gesù rimprovera la fede di Tommaso. Allora, vedete, la fede deve o dovrebbe superare ciò che è immediatamente visibile o palpabile. Tommaso ha dovuto toccare, ma quella non è la vera fede che piace al Signore. È una fede da incredulo. Il Signore glielo dice qualche verso prima, credo che sia il verso 27, gli dice non essere incredulo, ma sì credente. La fede che cerca di toccare o di vedere prima di aver creduto non è fede. La vera fede si poggia sulla fiducia. Se Dio ti dice qualcosa, tu devi essere come un piccolo e semplice fanciullo che crede in quello che Dio ti dice e lo vedrai realizzato nella tua vita, perché la fede ti permette di sperimentare miracoli. Così la fede supera, guardate, verso 27 lo possiamo mettere dalla regia? Verso 27 di Giovanni 20? Pensavo che già l'aveste messa, eravate avanti. Poi disse a Tommaso, porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, guardate, e non essere incredulo, ma credente. Gesù lo ha rimproverato, Lui faceva tutto il tocone, tutto il gradasso, ah ma se io non lo vedo, ah ma se io non tocco, ah ma se io di qua, ah ma se io di là. E poi Gesù a porte serrate gli si presenta e dice, Tommaso, ma che fai? Ma mi stai deludendo. Ma come? Ti ho scelto come uno dei miei 12 e continui a non credere? E dice, ecco qua, tocca, tocca. Ma la vera fede supera, deve superare. Devi credere prima in quello che Dio ti sta dicendo. Credi prima, vedilo nel mondo spirituale e poi lo realizzerai nel mondo naturale. Perché tutte le cose nascono prima nel mondo dello spirito. Quanti dicono amen? Ora, Dio è il remuneratore dell'oggi, non del ieri. Non di ieri, dell'oggi. Ebrei 11,6 dice senza fede è impossibile. Ognuno dica impossibile. Dillo impossibile. È proprio impossibile piacere a Dio. Quanti di voi volete piacere al Signore? Tutti noi vogliamo piacere a Lui. Se tu vuoi piacere a Dio, allora devi far crescere la tua fede. Devi crescere nella fede. La fede è come un muscolo, la devi allenare, la devi alimentare con la parola di Dio, con la rivelazione della parola di Dio, con la preghiera, con lo studio e naturalmente soprattutto con l'aiuto dello Spirito Santo. Altrimenti diventi come uno che ha una capoccia tanta, che sa tutta la Bibbia a memoria, ma se non c'è la rivelazione serve a poco. Allora Dio è il remuneratore, il ricompensatore. Lui sempre ricompensa i figli che camminano per fede. Non permettete ai dubbi, non permettete all'incredulità, non permettete alla razionalità di rubarvi la fede. Ma fate in modo che la vostra fede venga fortificata. Amen. La fede, la vostra fede, svolge una posizione centrale nella vita spirituale. Cioè significa che la fede ti permette di sperimentare tantissime cose. Ora io ne elenco quattro direttamente, poi nel prossimo libro che verrà fuori a maggio studierete queste cose, troverete queste cose. Avvicinati a Dio come? Attraverso la fede. Attira la sua attenzione come? Per fede. Afferra le sue promesse come? Per fede. Agisci nel soprannaturale come? Per fede. E poi ce ne sono altri, ma non ve le dico. Adesso andiamo in Giovanni capitolo 5, così entriamo al centro del messaggio di oggi. Giovanni 5, dal verso 1. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme vi era la porta delle pecore e c'era lì vicino una piscina, detta in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché sembra che un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là anche un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: "Vuoi essere guarito?" L'infermo gli rispose: "Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina." L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: "È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio." Ed egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina." Essi allora gli domandarono: "E chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?" Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio." Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù colui che lo aveva guarito. Così qui abbiamo una bella storiella da cui possiamo imparare tante cose. Gesù si avvicina a Gerusalemme e proprio nel periodo, dice la Bibbia, dove c'è una festa, la festa dei giudei. Ora, alcuni pensano che sia o la Pasqua o Pentecoste o la festa di Purim. La Pasqua, sapete, ne abbiamo appena vissuta da poco anche noi, che significa appunto passaggio. E questa festa rappresenta il passaggio attraverso il Mar Rosso che gli ebrei ebbero, quindi dalla schiavitù alla liberazione. Poi Gesù si trovava vicino a questa piscina, detto Betesda. La parola Betesda in ebraico significa casa della misericordia o luogo di sorgenti. Questa piscina sembrava che, vabbè, lasciamo stare dove era posizionata, che era un po' a nord nell'area del Tempio, sotto i portici, sotto i cinque portici, ma questa piscina sembrava che avesse come dire, delle manifestazioni soprannaturali. E tutti gli ammalati, infatti la Bibbia li elenca nel verso, mi sembra che sia il verso 3, no, verso, sì, verso 3, dice: infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. E si pensa che questa piscina qui era mossa, l'acqua di questa piscina veniva mossa da un angelo. Ogni tanto si pensa che un angelo scendeva dal cielo, agitava le acque e chi prima arrivava veniva guarito. Ora, naturalmente, diciamo, Dio opera in tante maniere, per carità, poi nella sua misericordia può essere pure che succeda una cosa del genere. Però quando io ho letto questa parte della storia, io ho un attimino, diciamo, preso questo spunto per capire come vive la società che crede alla fortuna. Vediamo. Se ce la facciamo, proviamoci. Vediamo come va. Chissà se non sono io il fortunato. Ecco, noi dobbiamo cercare di invece ridimensionare, cioè eliminare completamente la fortuna e cercare invece di credere in quello che Dio ci dice nella sua parola. Abbiamo bisogno di crescere e di vedere Gesù. Ascoltatemi. Quando Gesù gli disse a quest'uomo: vuoi essere guarito? Quest'uomo nemmeno sapeva chi era Gesù. Non aveva mai sentito parlare di lui. Aveva Dio davanti. E lui gli rispose a una domanda spirituale, lui gli rispose con una risposta naturale. Ah, Signore, ma non ho nessuno, non ci arrivo lì alla piscina. Cioè, lui era ancora, mentalmente, con il suo cuore, era direzionato alla fortuna. Chissà se ci arriverò io ora per primo. Cioè, quasi quasi pensava e sperava che Gesù lo aiutasse ad arrivare e mettersi più vicino possibile, vicino all'acqua. Questo per dirvi che cosa? Che tanta gente va dietro a quello che è il fato, a quello che è la fortuna, a quello che è il destino. Ascoltatemi, fratelli miei e sorelle mie, noi abbiamo qualcuno di più grande della fortuna. Noi abbiamo un Dio che vede. Un Dio che opera, un Dio che ancora oggi fa segni, prodigi e miracoli. Amen. Lasciamo stare la dea fortuna, che è pure cieca. Cioè, andare dietro a un Dio cieco, ma come si fa? Cioè, il nostro Dio è un Dio meraviglioso. E mi dispiace che una dea cieca abbia accecato quell'uomo che, per carità, sofferente da 38 anni, io lo posso capire, poverino. Cioè, era lì, stava male, posso immaginare il suo dolore, però era cieco, aveva Dio davanti, non lo vedeva. E la società com'è? È così, è malata, è cieca. E tante volte magari Gesù gli sta dicendo: cosa vuoi che io ti faccia? Vuoi essere guarito? E la gente pensa all'Enalotto. Sì, voglio essere guarito, ma voglio fare... Cosa si fa? 6, 8, bingo, che cosa si fa? Non lo so cosa si fa, che non li seguo queste cose. Cioè, sì, però un gratta e vinci al giorno. C'era un fratello che mi diceva: Pastore, un gratta e vinci al giorno. E ci dicevo: no, lascia stare, chiedi la benedizione del Signore che è meglio. Così, adesso io ci scherzo sopra, però quest'uomo era lì da tantissimo tempo. E lui era sofferente da 38 anni. Ora, sapete, dopo tanti anni, 38 anni sono tanti, eh? Non so se quest'uomo aveva 38 anni o se era un po' più grandetto, quindi magari era successo un incidente, la Bibbia non le scrive se era nato in quella maniera o no. Però posso immaginare che dopo 38 anni, cioè questa persona aveva perso ogni speranza. E anziché guardare Gesù, le persone aspettano la stagione più conveniente. Dice: vabbè, aspettiamo, mo cambierà, cambierà. O molti aspettano i sogni e le visioni. Altri aspettano un segno miracoloso, che l'arcangelo Gabriele spunti dal cielo e gli dica quello che devono fare. Alcune volte le persone mi dicono: pastore, hai visto che cielo meraviglioso che c'è oggi a Milano? Questo è un miracolo, lo so. Però non è che è un segno, cioè va, è una bella giornata. Ma la gente a volte va dietro queste cose. No, io ci rido e ci ridiamo sopra e ci scherziamo, ma c'è tanta, tanta gente che anziché guardare, desiderare, cercare Gesù e cercare di vederlo nel miglior modo possibile, le persone se ne vanno dietro a tante cose, a sentimenti particolari. Io la sento la presenza di Dio. Cominciano a tremare. Oh. Ora, per carità, quella può essere pure una manifestazione dello Spirito Santo, però non è che se tu non ti manifesti vuol dire che Dio non è lì, perché Dio è qui questa mattina. Lui è onnipresente. Lui sta toccando la nostra vita, sia che lo senti tangibilmente, sia che non lo senti tangibilmente. Quanti dicono amen? O altri aspettano la celebrità di turno, che venga l'uomo di Dio, il tal de tali. Fratelli miei, sorelle mie, noi dobbiamo amare, onorare, rispettare i ministri di Dio, e sicuramente Dio ha messo dell'unzione particolare nella vita degli uomini, ma voglio dirvi una cosa: se tu hai fede in Dio, tutto può accadere, tutto può accadere. E Gesù oggi ti dice: lo vuoi? Vuoi che accada nella tua vita? Vuoi essere guarito? Vuoi essere toccato? Vuoi che la tua condizione cambi? Vuoi che la tua sorte venga cambiata questa mattina? O vuoi continuare a stare lì paralizzato da 38 anni, altri 38 anni? Che Dio te la mandi buona. Cioè. Ora io immagino, sapete, mentre pregavo e riflettevo, quando Gesù lo guardò, ma vi immaginate? Cioè, ma c'erano tanti malati, tanti zoppi. La Bibbia dice che era il portico, era pieno. Possiamo mettere il verso 3, per favore, ragazzi? Verso 3. Guardate, sotto questi portici giaceva un gran di infermi, tante persone. Un gran numero significa, oh, guardate. Poi dice pure che c'erano ciechi, zoppi, paralitici. Ma potete immaginarvi che Gesù poteva fare una campagna evangelistica di guarigione? Ecco, tum, 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 via, tum, 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 tum. O sì o no, poteva farlo. Eppure Gesù si rivolse soltanto a quell'uomo. Poteva ministrare a tutte, sì o no? Poteva già passare da là. Se l'ombra di Pietro guariva, cioè, va. Cioè, va. Secondo me pure l'ombra a distanza di Gesù l'avrebbe guarita. Però Gesù non l'ha guarito agli altri. Gesù, in modo così prezioso, si rivolge solo a quell'unica persona. Puoi immaginare che oggi Dio non fa miracoli a nessuno, ma solo a te. Tu dici a me, e quella persona accanto dice no a me, no a me. Questo lo decide il Signore, perché questo è meraviglioso. Ora immagino quando Gesù si andò lì, gli volse la parola e gli disse: vuoi essere guarito? Io ero su Giovanni in Gargiola, penso che l'universo è stato in silenzio, tutto fece silenzio a quella voce. Appena Gesù gli disse: vuoi essere guarito? Il cielo era lì, gli angeli dicevano: ah, te lo sta facendo. Sta facendo qualcosa di meraviglioso. Dopo 38 anni, l'attenzione di Dio arrivò nella vita di quell'uomo. Questo è un incoraggiamento. Non perché le cose non sono cambiate nella tua vita da tanti anni, non cambieranno. Dio questa mattina ti dice: vuoi che la tua sorte cambi? Vuoi vedere da ora in poi le cose cambiare? Ma pastore, da 38 anni, pastore, da 40 anni, pastore. L'altra volta era a pranzo con degli uomini di Dio e questo uomo di Dio mi incominciò a raccontare che dove si muoveva lui arrivavano catastrofi, ci si sente, allontanati. Cioè, già mi abbassano i miei problemi. Cioè, era vero, era vero. Dice, ho preso l'aereo una volta e l'aereo incominciò. Tipo, fammi sapere quando parti, così io, diciamo. Però potete immaginarvi, cioè, potete immaginarvi che a volte le cose veramente sembra che non cambino mai. A quanti è successo questo? Che se da una vita hai sempre gli stessi problemi, sempre le stesse. Oggi io penso che Dio questa parola te la sta mandando. Penso che Dio ti stia dicendo, figlio mio, vuoi vedere la tua situazione cambiare? Amen. Fai un applauso al Signore. È il momento. È il momento di vedere la tua situazione cambiare. Però sapete questa domanda che è bellissima che Gesù fa, perché poi è una domanda semplicissima. Ma Gesù aveva l'autorità di guarirlo senza che lui lo volesse? Sì, come no? Lui è l'onnipotente. Cioè, Dio può fare miracoli anche senza che. Perché quante volte è capitato che ci sono persone che per la prima volta vengono in chiesa e sono guariti all'istante? Che manco. Sanno come funziona la fede, chi è Dio, chi non è Dio. Poi c'è una persona meschina da 40 anni che è malata. Sì, aspetta ancora niente. E com'è il suo fatto? Ma Dio è Dio. Allora c'è dove Dio vuole operare in modo sovrano. La sovranità di Dio. Gesù poteva in modo sovrano dire, senti, oggi è il tuo giorno benedetto, ti guarisco. Non c'è bisogno di andare nelle acque agitate. Oggi vengo io, non è sceso l'angelo, scendo io. Non ti faccio toccare le acque, non ti preoccupare, sei guarito. Però Gesù fa una domanda che sembra così semplice, ma non è semplice. Questa mattina Dio ti dice, vuoi veramente che la tua situazione cambi? Ma veramente, veramente? Questo richiede collaborazione. Dillo, collaborazione. Ci sono a volte delle cose che Dio fa all'istante, è Lui che le fa. Lui è sovrano, quello che vuole fare fa, Lui è Dio. Ma nel caso di quest'uomo da 38 anni, vero che poteva guarire tutti i malati che erano lì, ma invece si è rivolto soltanto a Lui in modo specifico. Forse perché magari da tantissimi anni veramente era lì e lo vedeva soffrire il Signore. Allora ebbe compassione di lui. Però Gesù gli disse, vuoi veramente essere guarito? Vuoi veramente che la tua condizione cambi? Cioè se tu vuoi vedere le cose cambiare, io lo faccio, ma tu devi collaborare con me. Sei pronto a collaborare con Dio? Sei pronto a collaborare col Signore? Sei pronto ad avere fiducia in Dio? Alleluia! Sabir, dal greco, ve l'ho detto in greco, eh? Volete che lo dico in inglese? No, meglio di no. Quindi, a una domanda naturale, una risposta spirituale ci doveva essere. Invece Gesù ha fatto il contrario. A una domanda spirituale si aspettava una risposta spirituale. Però quest'uomo collaborò con Gesù. Ci passa, ma in che cosa ha collaborato? Collaborò. Quando Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e tornatene a casa. Oh, subito lui è stato guarito, rafforzato, i suoi muscoli sono ritornati meglio di prima. Prese il suo lettuccio, che non era tutto il letto, la camera da letto, diciamo, cioè, diciamolo, cioè, non è che doveva prendere l'armadio, comodino, cioè, no, non abbiate questa immagine, è soltanto un materassino messo lì, buttato lì, tipo poverino, messo in quella maniera lì. Però quando Dio gli disse, alzati, ecco qui c'è la parola rema, E lui non si fece tanti problemi, non disse: ma io non lo posso fare, fino ad ora non l'ho potuto fare, come fai a dirmi di alzarmi e camminare? Cioè, se ci rifletti, questo qua poteva dire: aspetta, ma tu mi stai dicendo di fare una cosa che per me è impossibile fare. E qui si vede la collaborazione con la fede. Dillo fede. La fede collabora con Dio. Attraverso la tua fede puoi collaborare con il Signore. Ascoltatemi, ma la fede ha un principio importantissimo, l'ubbidienza. Cioè, quest'uomo non soltanto ebbe la forza miracolosa, e lì c'è proprio la potenza di Dio che si manifestò, ok? Quindi questo venne attraversato dalla potenza di Dio, si alzò. Oh, poi fu ubbidiente, prese pure il suo lettuccio e se ne andò, senza dire niente. Dice: mi sono fittonato, ha avuto che benedetto. E se ne andò. Altro che il fato. Però, una categoria di persone, potete immaginare, una categoria di persone non era felice della sua guarigione. I capi dei farisei, i religiosi tradizionalisti, io dico, cioè anziché essere felice per questo miracolo avvenuto in giorno di sabato, iniziarono a chiedere a quest'uomo: ma come mai tu cammini qui in giorno di sabato con il tuo materassino? Dove stai andando? E chi è che ti ha detto che devi camminare? Perché lui gli ha detto: colui che mi ha guarito mi ha detto di prendere il mio lettuccio e andarmene. Nemmeno sapeva che era Gesù. Ora, i religiosi di quel momento non è che stavano dicendo al paralitico, colui che era stato paralitico, perché volevano sapere, così andiamo da lui, questo è un uomo di Dio. No, lo volevano sapere solo per poi giudicarlo e condannarlo, perché secondo il loro processo mentale aveva detto a quest'uomo di fare una cosa che non era lecita fare in giornata di sabato. Invece il Signore guarì quell'uomo nella giornata di sabato, proprio per fare capire che la tradizione allontana l'uomo da Dio, ma la fede avvicina l'uomo a Dio. Così i leader religiosi cercavano Gesù perché secondo loro stava infrangendo il sabato. Invece l'uomo che era stato guarito e che aveva visto Gesù, ma nemmeno sapeva che era Gesù, aveva davanti colui che aveva guarito quell'uomo. Guardate come le persone possono avere un'immagine distorta di chi Gesù è. La religione, la tradizione spesso non ti fa conoscere chi Cristo è, chi lui veramente è. E te lo dipinge in una maniera errata. Oh, lui sta infrangendo il sabato. Ma quale? Che lui è il Signore del sabato. Di cosa stiamo parlando? E poi posso dire un'altra cosa. Cioè, in realtà, quando Gesù fece questo miracolo in giorno di sabato, lui lo stava facendo proprio per fare conoscere che il sabato è fatto per Dio e non è che è Dio che è fatto per il sabato. State comprendendo, sì o no? Cioè, hanno racchiuso Dio in una tradizione, in una scatola. E Gesù stava rimuovendo tutto, stava scuotendo tutto, stava cercando di fare capire a quelli che dovevano essere i dottori della legge che non è proprio in quella maniera. Stavano invece deformando la legge di Dio. Perché quando Dio si riposò dopo la creazione. Ma ogni opera buona che viene fatta da parte di Dio deve essere fatta durante tutti i giorni della settimana, sono buoni per fare delle opere che Dio ha preparato per noi. Così il Signore pronunciò quelle parole a quell'uomo, poi passò in mezzo alla folla e se ne andò. Ora Giovanni capitolo 8 verso 18, guardate cosa dice. Giovanni 8, 18 dice: sono io che testimonio di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? E Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio.